Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti alla sesta puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. Oggi continuiamo la lettura del secondo capitolo dedicato al Califfato Abbaside, occupandoci della fondazione della grande capitale dell'impero, Baghdad, una città dalla storia gloriosa che tuttora ovviamente sopravvive come capitale dell'Iraq e che continua ad avere nell'immaginario di tutte le popolazioni arabe, ma anche tutto sommato anche nel nostro di occidentali, una dimensione fantastica legata prevalentemente ai racconti delle Mille e Una Notte, che si svolgono appunto all'epoca del Califfato Abbaside, in particolare sono per lo più ambientati durante il Califfato di Harun al-Rashid, il quinto califfo di questa dinastia. Baghdad è sicuramente una città estremamente interessante, la sua evoluzione, la sua costruzione ex novo come capitale di un nuovo impero, con una nuova visione del mondo, con un baricentro più spostato a Oriente, già di per sé un tema interessante. Ma esso si inquadra in un tema interessante in senso più ampio, che riguarda tutto il mondo arabo all'indomani della grande espansione successiva alla predicazione di Maometto e all'esplosione dell'avanzata delle truppe islamiche nel mondo che era stato cristiano bizantino prima, ma anche cristiano occidentale, perché nel Nord Africa e anche in Spagna e anche a Oriente, in quello che era stato il grande impero persiano. Queste popolazioni, abituate a una vita nomade, passano gioco forza, in virtù di questa grande espansione territoriale della conquista di un grande impero, a una dimensione più urbana della vita, con quindi una maggiore stratificazione sociale, con una divisione del lavoro molto più accentuata e quindi con delle dinamiche di rapporti interpersonali tra le famiglie, nei confronti dei familiari, negli affari, in tutte le dimensioni della vita, molto più articolati, molto più complessi e molto più raffinati anche per certi versi. È un passaggio importante per una civiltà che nell'ambito della civiltà araba si verificò in questo periodo e determinò un aumento della dimensione urbana di questa civiltà proprio quando la nostra stava perdendola a vantaggio di una maggiore ruralizzazione che coinvolge in modo particolare l'Occidente, ma anche in qualche modo l'Oriente, come abbiamo visto, come vedremo, come abbiamo raccontato in precedenza e come racconteremo, quindi anche l'Oriente bizantino cristiano va incontro a una ruralizzazione proprio mentre queste città arabe si sviluppano diventando anche grandi metropoli, il caso di Baghdad che raggiunse una cifra ragguardevole intorno al milione di abitanti. Si tratta quindi di una puntata che più che una serie cronologica di eventi racconta una serie di processi di tipo culturale, intellettuale, di elaborazioni anche dal punto di vista architettonico, artistico, organizzativo dell'impero, e che quindi dovrebbe essere un pochino più accattivante per l'ascoltatore, un pochino meno noioso che una serie di eventi, di date. Comunque vi lasciamo a questa lettura e vi salutiamo ringraziandovi per la vostra attenzione. Baghdad è la dimensione urbana del mondo arabo medievale. Con la nascita del nuovo impero si pose il problema di individuare una diversa capitale per marcare una forte discontinuità rispetto all'esperienza omayyade. Al contempo, tuttavia, era necessario non frustrare eccessivamente le ambizioni delle classi dirigenti siriache, ridimensionando in maniera troppo brutale il prestigio della loro regione, onde evitare la recrudescenza di iniziative di resistenza da parte di ciò che rimaneva della fazione filo-omayyade. Ecco perché al trasferimento del centro amministrativo principale dell'impero sul fiume Tigri in Mesopotamia si accompagnarono da parte della nuova dinastia importanti progetti architettonici e urbanistici che coinvolsero alcuni centri siriaci sul fiume Eufrate, in particolare presso Arraqqa. Per un breve periodo la capitale fu di fatto itinerante e venne trasferita in base alle opportunità pratiche, rimanendo però sempre all'interno della regione circostante la città di Kufa. nel mentre vennero avviate ricerche per individuare il sito ideale dove stabilire in via definitiva la sede ufficiale del potere califfale. La scelta, operata nel 762 dal secondo califfo al-Mansur, fu la costruzione ex novo di una città imperiale in una posizione che rappresentava il centro geografico ideale del potere abbaside in Mesopotamia. Ecco come il geografo islamico al-Kaswini descrisse la serie di eventi che portarono alla fondazione della città.
Madre del mondo, signora delle contrade, paradiso terrestre, città della pace, cupola dell'isma, plesso dei due affluenti, miniera di leggiadrie, fucina d'alti ingegni, qui l'aria è più mite che ovunque, l'acqua più dolce che mai, la terra migliore che si possa e lo zeffiro il più delicato che esista. La edificò il califfo al-Mansur, che volendo costruire una città inviò alla ricerca di un sito un esploratore che gli riferì: principe dei credenti, io credo che tu edificherai sulla sponda dei Tigri. Colà, dalla terra e dal mare converranno derrate e prodotti, dal Tigri e dall'Eufrate verranno le materie e vi saranno addotte le giadrie d'India e di Cina, le derrate d'Armenia, Azerbaijan, del Daibakr e di Rabi. A colà converranno e nessun altro luogo al pari di quello sopporterà milizia abbondante. Meravigliato dalle sue parole, al-Mansur ordinò agli astrologi di scegliere il momento propizio alla costruzione. Scelsero il momento in cui Sagittario si trovava in congiunzione con il Sole, ritenendolo inizio di costruzione abbondante che a lungo sarebbe durata e nella quale le genti si sarebbero raccolte ben al sicuro dai nemici. Al-Mansur approvò tutto ciò.
Non appare casuale che la nuova capitale venisse a trovarsi in un'area fertilissima nella quale, nel raggio di poche decine di chilometri, erano situate le ex capitali dei grandi imperi, Babilonese, Seleucide e Sasanide, rispettivamente Babilonia, Seleucia e Ctesifonte. In particolare, la vicinanza della capitale Sasanide assume un significato particolare, data la forte impronta persiana che faceva da cornice all'organizzazione del potere abbaside. La costruzione della città fu straordinariamente rapida per i tempi. Ci vollero circa 4 anni agli oltre 100.000 operai, carpentieri, ingegneri, architetti reclutati in ogni parte dell'impero per costruire la nuova capitale. A guidare i lavori fu un ebreo di origini iraniane, il cui nome era Marshallah. La nuova città venne chiamata Medinat al-Salam, la città della pace, ed edificata dove precedentemente si trovava un piccolo villaggio di contadini, il cui nome era Baghdad, dal persiano Baghdad, che significa fondata da Dio. Nel tempo questa denominazione finì per identificare anche il nuovo abitato, soppiantando quello ufficiale. Dal punto di vista architettonico si trattò di un progetto estremamente innovativo. Infatti l'abitato centrale, il nucleo originario dell'impianto urbanistico, fu costruito con una inusuale pianta circolare, riprendendo in maniera originale alcuni antichi modelli iranici. Furono utilizzati per lo più materiali poveri di origine locale, come mattoni di argilla cruda, e solo successivamente rivestiti con materiali più pregiati come il marmo. La città era strutturata come una corona di circa 2 km di diametro, delineata da una doppia cinta muraria rinforzata con 120 torri e protetta da un largo fossato. A impressionare erano le dimensioni delle mura, larghe alla base 44 metri, in cima 12 e alte circa 30 metri. Nelle mura si aprivano 4 accessi, costruiti da porte monumentali di proporzioni colossali e difese da 2 coppie di torri. Le porte prendevano il nome dalle località in arrivo delle strade in uscita. Vi erano quindi la porta Damasco, la porta Al-Kufa, la porta Bassora e la porta Urasan. Questo elenco di importanti città ci indica con chiarezza la nuova dimensione, eminentemente asiatica, del potere abbaside rispetto alla quale la capitale intendeva essere il baricentro. Superate le porte, la prima fascia esterna dello spazio urbano era caratterizzata dai quartieri residenziali, divisi in base all'etnia degli abitanti secondo uno schema classico delle città medievali. Nell'area mediana della struttura urbana, l'abitato cittadino disegnava un vasto spazio aperto, sempre di forma circolare, una sorta di piazza scenografica al centro della quale si elevava la splendida mole del palazzo del califfo a pianta quadrata e sormontato da un'alta e spettacolare cupola di colore verde. Fulcro centrale, intorno al quale ruotava tutto il progetto architettonico dell'edificio, era il trono, posizionato nel centro geometrico della città, a significare il ruolo cruciale del potere abbaside, appoggiato al muro della grande moschea adiacente al palazzo. Nel breve volgere di pochi decenni, la città si andò sviluppando in modo tumultuoso, arrivando ben presto a rivaleggiare con la Mecca per centralità nel mondo islamico. Secondo alcuni storici, fu la prima città della storia a superare il milione di abitanti. posta al centro del grande impero in un territorio fertilissimo, da sempre crocevia di popoli e civiltà, Baghdad divenne una sorta di terra promessa, di luogo a cui aspirare per moltissimi esponenti del mondo islamico. A poco più di 50 anni dalla sua fondazione, nell'anno 815, il califfo Al-Ma'mun avviò il progetto per la creazione in città della più completa ed efficiente biblioteca pubblica del mondo. Non solo vi furono raccolti testi della tradizione islamica, ma soprattutto vi fu avviato un ambizioso progetto per la raccolta dei testi greci. Nella biblioteca furono assunti numerosissimi copisti, in arabo Warakin, grazie ai quali furono rese disponibili in arabo le opere di circa 80 autori greci. Le opere provenivano in particolare da Bisanzio, con cui in quegli anni, nella prima metà del IX secolo, i rapporti rimasero distesi e amichevoli. Altri testi furono raccolti nell'impero stesso e tradotti da versioni ebraiche e siriache. I campi del sapere di cui si occuparono i copisti arabi furono, nel rispetto della tradizione ellenistica, i più vari, soprattutto filosofia, ma anche medicina, astronomia e scienze matematiche. Lo studio delle opere di Platone, Aristotele e dei neoplatonici contribuì in maniera decisiva allo sviluppo di una dottrina razionale originale araba, quella dei mutaziliti, coloro che si sono staccati. Con questa espressione si intendeva fare riferimento a un processo di distacco dalla teologia coranica classica sunnita, in quanto questa scuola di pensiero rifiutava il principio della predestinazione divina e riconosceva alla ragione umana la capacità di penetrare la natura di Dio. Nel tempo si sviluppò in modo spontaneo e senza alcun piano urbanistico esternamente alle mura il sobborgo di Al-Kar, a vocazione prevalentemente commerciale, e successivamente, dalla parte opposta del fiume Tigri, il quartiere di El-Ruzafa, che divenne la stazione di arrivo e stoccaggio per le merci e le carovane commerciali e militari. La moderna Baghdad conserva assai poco dello splendore abbaside. I palazzi e gli edifici pubblici furono abbattuti in seguito alle offese dei cataclismi naturali e alla furia dei diversi invasori che presero la città nei secoli successivi. Possiamo solo immaginare la bellezza del luogo leggendo i resoconti ammirati dei cronisti e dei viaggiatori che ne scrissero al tempo dello splendore della città, operando uno sforzo di fantasia degno di uno spettacolo di ombre cinesi. Questi racconti ci tramandano la descrizione di strutture architettoniche colossali e armoniose al contempo, arredate in occasione di visite ufficiali di ambasciatori dei regni confinanti con migliaia di arazzi, vasellame raffinato, armi e corazze d'oro. Un esempio di queste cronache è il resoconto scritto da Al-Atib al-Baghdadi nella sua storia di Baghdad, relativo a una visita presso il califfo al-Muqtadir avvenuta nel X secolo e che ebbe per protagonisti due diplomatici bizantini. Lo storico arabo descrive un complesso cerimoniale studiato meticolosamente per impressionare gli ospiti, caratterizzato da un eccezionale dispiegamento di paggi, guardie in alta uniforme, funzionari zelanti e servitori elegantemente vestiti tra giardini popolati di centinaia di fiere e animali esotici, porticati marmorei, un complesso dedalo di sale sontuosamente arredate, ballatoi, corridoi e padiglioni, delicate decorazioni pittoriche, piscine e vasche d'argento, sete, metalli e pietre preziose. Di questa prodigiosa struttura palaziale nulla è rimasto a Baghdad. Per avere un'idea sia pur vaga delle splendide architetture delle residenze dei califfi abbasidi, si è costretti a recarsi ad alcune decine di chilometri a sud di Al-Kufa, dove sopravvive ancora la splendida mole di uno di questi palazzi. Ecco come l'archeologa Gertrude Bell descrisse l'emozione suscitata in lei da questa opera architettonica durante la sua visita ad Al-Kufa del 1909.
Di tutte le meravigliose esperienze che ho vissuto, la più memorabile è la prima visione di Al-Waidir. Le sue grandi mura si ergono fuori dalla sabbia, quasi non toccate dal tempo, rompendo le lunghe linee del deserto, con le loro torri, incrollabili ed enormi, come se fossero, questa è stata la mia prima impressione, opera della natura e non dell'uomo.
La fondazione e lo sviluppo tumultuoso di Baghdad ci forniscono lo spunto per fare alcune puntualizzazioni riguardo al ruolo della città nell'evoluzione del mondo arabo medievale. Scrive a questo proposito Leonardo Capezzone nel suo Medioevo arabo.
A ben guardare, non esiste un modello storico di città islamica che si applichi ad ogni centro urbano del mondo musulmano. Ogni città ha la sua genesi e nel suo sviluppo incidono fattori diversi e differenziati, quali ad esempio il clima, l'accesso all'acqua e alle rotte commerciali.
Si tende spesso a enfatizzare il ruolo che i luoghi di culto potevano assumere nella definizione dello spazio urbano del mondo arabo del tempo. Tuttavia, appare piuttosto evidente come, al contrario, furono le funzioni pubbliche e i luoghi del potere ad avere un peso determinante. In una fase originaria dell'espansione, a fornire l'occasione primaria di inurbamento degli arabi fu la creazione di insediamenti aventi funzione di guarnigione militare, come avvenne per Al-Kufa, Bassora, Al-Fustat e Kairouan. Successivamente, a fare da fulcro centripeto al processo di urbanizzazione fu la presenza di un qualche luogo del potere, come ad esempio la sede del governatore locale, spesso in relazione spaziale e ideale con la vicina moschea. Sotto questo aspetto, Baghdad costituisce un formidabile modello. A partire dal X secolo, nelle città arabe si assistette a un'evoluzione urbanistica che portò gli spazi del potere, in particolare i palazzi del governatore, del califfo e le caserme per le milizie, a separarsi rispetto alle aree dell'abitato della gente comune, a vocazione meramente residenziale, commerciale, industriale e religiosa. Baghdad divenne il modello di sviluppo delle metropoli arabe, il luogo dove, come scrive Leonardo Capezzone,
si elabora e poi si irradia nel resto dei territori islamici una definizione giuridica degli spazi urbani che nel corso dei primi secoli preciserà lo statuto giuridico degli edifici riconosciuti di pubblica utilità, moschee, terme, biblioteche, madrase, ospedali, eccetera.
Uno dei primi effetti dell'urbanizzazione di vaste schiere di popolazioni atavicamente abituate a una vita nomade fu un rapido processo di detribalizzazione della società cittadina. La vita sedentaria impose una profonda modificazione della natura dei rapporti che legavano le famiglie, le clientele e i clan, riorientandoli da una rete di relazioni sostanzialmente tribale a una dimensione più articolata nella quale l'individuo era inserito in un contesto più complesso e assortito di relazioni. A questo processo di detribalizzazione si accompagnò in epoca abbaside un altro fenomeno di cruciale importanza e che vide Baghdad e l'ambiente del palazzo califale come primi elementi trainanti: la demilitarizzazione del mondo arabo. Gli arabi, oramai largamente minoritari all'interno della umma islamica, non poterono più fondare la loro egemonia sulla base del mero esercizio della forza, ma dovettero piuttosto puntare alla cooptazione delle popolazioni non arabe. Tale deriva si espresse in particolare con la rinuncia da parte di molti arabi a servire nell'esercito per dedicarsi piuttosto all'amministrazione del territorio, alle attività produttive e al governo delle province. A partire dal regno dei primi califi abbasidi e iniziando proprio con la loro guardia personale, sempre di più il mestiere delle armi divenne appannaggio di guerrieri di origine straniera, in particolare turchi e iranici. In diretta connessione con entrambi questi fenomeni si osserva nel mondo urbano arabo un terzo significativo sviluppo riguardante la divisione e la conseguente specializzazione del lavoro. La complessità della vita urbana, la marcata articolazione dei servizi offerti e dei consumi ad essi connessi, determinò spontaneamente la nascita di vere e proprie categorie professionali. Sul piano dei rapporti sociali, questa modificazione portò al dissolversi dei vecchi equilibri e al sorgere di una borghesia urbana dai tratti fortemente corporativi. L'urbanizzazione, lo sviluppo economico, l'intensificarsi delle relazioni dialettiche, la necessità di una burocrazia efficiente, la rinuncia da parte di vaste porzioni dell'elite alla carriera militare sono tutti fattori legati allo sviluppo urbano che, unitamente alla capacità attrattiva per gli intellettuali di una grande e popolosa capitale e alla disponibilità della nuova tecnologia della carta, favorirono un ulteriore cambiamento dalle conseguenze epocali. L'intellettualizzazione di ampi strati della popolazione urbana. Le condizioni di accesso al sapere conobbero un progressivo miglioramento e questo aspetto certamente favorì la fioritura intellettuale scientifica, ma anche tecnologica ed economica, che vide il mondo abbaside raggiungere livelli di qualità della vita e di raffinatezza della civiltà largamente superiori a quelli che si riscontrano nel mondo europeo contemporaneo e nell'Oriente cristiano bizantino. Basti pensare che Baghdad nel Medioevo giunse a contare circa 600.000 abitanti, quando nell'Europa cristiana nessun centro abitato superava i 20.000. Nonostante la sua storia gloriosa, Baghdad non sempre fu la capitale del califfato abbaside. In via transitoria e per motivi diversi di volta in volta, il centro del potere califfale venne trasferito in altre città, anche per periodi piuttosto lunghi. Il primato della città della pace fu messo in discussione già a pochi decenni dalla sua fondazione, quando uno dei più celebri califfi abbasidi, contemporaneo di Carlo Magno, Harun al-Rashid, nel 796 trasferì la capitale ad Al-Rakka, un importante e popoloso centro urbano situato al crocevia tra Mesopotamia e Siria e quindi più vicino ai confini settentrionali dell'impero. La sede del califfo vi rimase fino alla morte di Harun, avvenuta nell'anno 808, per poi essere riportata a Baghdad dai suoi eredi nel corso di una violenta guerra civile per il controllo dell'impero. A tratti Al-Rakka tornò ad assumere centralità nei secoli a venire, tuttavia sempre per brevi periodi e in funzione di occasionali fasi di belligeranza contro l'impero bizantino, data la posizione vicina al confine che ne faceva la sede ideale da cui coordinare i movimenti delle truppe e le operazioni belliche. In generale però si assistette nel tempo a uno spopolamento di questo centro e a una sua marginalizzazione, anche se la città continuò a conservare un certo prestigio e gode tuttora di una certa considerazione nel mondo arabo. non appare casuale che il sedicente califfato islamico dell'ISIS abbia scelto come sede logistica e del proprio governo politico, proprio in virtù del suo ruolo di ex capitale dell'impero arabo, questo antico centro di origine ellenistica. Si tratta infatti dell'antica Callinico, fondata dai Seleucidi, dinastia greca erede delle conquiste di Alessandro Magno. La tumultuosa crescita demografica di Baghdad e le profonde modificazioni che l'inurbamento di importanti masse di arabi determinarono nella mentalità di queste genti ci impongono una riflessione che vada al di là della semplicistica celebrazione della gloriosa metropoli e tenga conto delle importanti ricadute che si osservarono a livello dell'assetto sociale. La pietra angolare di queste modificazioni culturali è rappresentata senza dubbio dal dibattito intorno alla cultura del lavoro. Si aprì nel mondo islamico durante l'età abbaside un vivace dibattito intorno al significato da attribuire al lavoro in senso etico e religioso. Scrive con mirabile sintesi Leonardo Capezzone.
La dimensione teorica della questione del lavoro nell'età abbaside suscita dibattiti che si trascendono per secoli nei circoli letterari, religiosi e filosofici. Dal IX secolo vengono alla luce scritti sul lavoro e sulla divisione del lavoro, che illustrano la varietà degli approcci intellettuali a questo tema di enorme rilevanza sociale. Seppure da certe voci trapele disprezzo nei confronti del lavoro manuale e agricolo, l'ambivalenza della percezione e il valore del lavoro risulta evidente quando si assiste alla diffusione di un'intensa produzione di manuali che restituiscono dignità e alta importanza sociale alle arti pratiche, soprattutto quando queste includono figure professionali specializzate, fondamentali in una visione eminentemente urbana della società. Le due principali tendenze dell'atteggiamento favorevole al lavoro sono quelle che ne esaltano o i valori morali o quelli economici e sociali.
Si assistette alla formulazione di espressioni teoriche che mettevano in relazione l'impegno nel lavoro con la dimensione spirituale, individuando in esso un fattore di partecipazione personale all'atto della creazione, ma anche un'espressione di creatività tramite la quale l'azione individuale diveniva parte irrinunciabile del benessere collettivo. Tuttavia, il mondo islamico dell'epoca abbaside conobbe anche contributi intellettuali e filosofici di segno completamente differente e ferocemente polemici nei confronti della ricchezza e del lavoro. Le drammatiche criticità demografiche prodotte dall'inurbamento costrinsero il mondo islamico a fare i conti anche con il problema della povertà, che investì ampi strati della popolazione. Il messaggio religioso del Corano venne rimeditato nella sua dimensione sociale ed etica da diverse correnti di pensiero, enfatizzando l'approccio ascetico, del quale la povertà, come scelta di vita, era una componente fondante. Tra questi movimenti, certamente ad avere maggior successo fu il sufismo, una corrente mistica dell'Islam che ricercava la salvezza individuale o di piccoli gruppi di fedeli attraverso il ritorno alla natura e all'ascesi in nome di un completo abbandono all'amore di Dio. Una forma di misticismo che non richiedeva espressamente di allontanarsi dalla società, ma suggeriva di rifiutare le costrizioni che essa ci impone attraverso la cultura e le istituzioni. Al di là di questi fenomeni connessi con una particolare sensibilità religiosa, le città arabe dell'epoca abbaside e in particolare Baghdad conobbero frequenti tumulti scaturiti da drammatiche tensioni sociali connesse alla diffusa povertà materiale. Ecco come Marco Di Branco descrive il fenomeno nel suo libro Il Califfo di Dio.
Non di rado alle rivendicazioni di tipo economico si saldano elementi politici e religiosi. Generalmente la protesta popolare, che può coinvolgere anche i membri dei ceti medi, è diretta verso i capi della polizia, i funzionari fiscali o il governatore, considerati i veri responsabili delle sofferenze dei poveri e degli oppressi, mentre il califfo viene ritenuto all'oscuro di soprusi e ingiustizie. Come si è visto accadere anche in tempi recentissimi, la maggior parte delle manifestazioni di dissenso ha inizio nelle moschee, il venerdì. Le moschee sono infatti il luogo di raduno della popolazione e la preghiera del venerdì dava a tutti la possibilità di un contatto diretto con i rappresentanti del potere, come anche l'occasione di esprimere la propria protesta e la propria insubordinazione.
Sotto il profilo economico, la città non fu motore di ampi cambiamenti solo all'interno del suo tessuto urbano. La presenza di importanti centri di elaborazione e conservazione del sapere che si accompagnarono alla crescita della capitale, con la costruzione di una grande biblioteca, di centri studi e della prima università del mondo islamico, favorì un fenomeno particolarmente fecondo che va sotto il nome di globalizzazione dell'innovazione tecnologica. In città si vennero a concentrare tutte le innovazioni tecnologiche che si erano prodotte nelle diverse province, soprattutto in relazione all'attività agricola, e qui ricevettero nuovo impulso con accurate sperimentazioni, per poi essere diffuse in tutto l'impero e applicate su vasta scala, adattandole alle diverse condizioni ambientali. L'esempio più eclatante di questa dinamica si ebbe in riferimento alle tecniche di irrigazione, basate su avanzati sistemi di canalizzazioni e ideate in Persia, che vennero sviluppate in Mesopotamia e poste sotto il controllo dello Stato, per poi essere diffuse in tutto l'impero, dando notevole impulso alla produzione agricola. Le trasformazioni economiche furono così radicali che alcuni studiosi, probabilmente esagerando, in passato coniarono l'espressione di rivoluzione agricola del mondo arabo. Certo è però che il miglioramento e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche permise di estendere non solo il terreno coltivato, ma anche la quantità e le tipologie di colture utilizzate. Nonostante questi processi evolutivi e la oggettiva superiorità materiale in termini squisitamente economici del mondo musulmano rispetto a quello cristiano durante l'Alto Medioevo, esso ci appare povero di risorse primarie. La maggior parte del territorio dell'impero viveva una drammatica scarsità di risorse idriche. Le foreste, dove rifornirsi di legno, la materia prima fondamentale dell'epoca, erano piuttosto rare e scarse erano anche le altre risorse naturali. Per lo più i cicli economici del mondo arabo dipendevano dalle importazioni. Le materie prime che scarseggiavano venivano importate con costanza dall'estero per poi essere trasformate in prodotti finiti, diversificati e destinati a un vasto mercato interno. Un'economia ricca e vitale, con scambi basati già prima dell'anno 1000 sul lavoro specializzato e sulle officine artigiane, ma tuttavia fragilissima. Nonostante questi presupposti favorevoli, essa non poteva evolvere verso forme compiute e moderne di economia di capitale e di mercato, come accadde al contrario in Europa dopo la rinascita della vita urbana durante l'epoca del tardo Medioevo. Gli storici del mondo arabo medievale si sono a lungo interrogati su questa incapacità di una società complessa, caratterizzata da notevoli produzioni agricole, da una vasta diffusione del modello urbano, da grandi mercati e dal lavoro specializzato, di sviluppare un modello capitalista simile a quello occidentale. L'intellettuale che per primo e con grande lucidità si spese per individuare le relazioni esistenti tra l'etica religiosa, gli sviluppi culturali e gli esiti in termini sociali ed economici di una civiltà fu Max Weber, autore di un testo fondamentale della storia del pensiero occidentale, L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Tuttavia, per il mondo arabo queste relazioni causa-effetto sembrano essere meno evidenti. Per capire il mancato sviluppo di un modello capitalista arabo è bene partire da alcuni aspetti culturali specifici dell'Islam. In primo luogo va tenuto ben presente che i precetti della Sharia, la via maestra per giungere alla salvezza, non si limitano alla sola sfera del rapporto tra uomo e Dio, ma sono vincolanti anche riguardo alla condotta in ogni ambito della vita dei credenti. Il Corano non è solo un insieme di enunciati teologici e morali, ma contiene una serie di prescrizioni con indicazioni concrete sul matrimonio, sulla successione, sui debiti e sul commercio. La Sharia islamica, in ambito economico, individua alcuni concetti fondamentali e vincolanti, quali la riba, ovvero il divieto del tasso di interesse, e il gadar, ossia il divieto dell'incertezza, il maisir, o il divieto della speculazione, la distinzione tra il vietato, o haram, e il consentito, o halal, e infine la tassa islamica della zakat. Certamente uno dei principali impedimenti allo sviluppo di un'economia di scambio in epoca medievale fu la condanna delle due principali religioni monoteiste nei confronti dell'interesse e dell'usura. Le restrizioni alle attività finanziarie erano del resto diffusissime in Medio Oriente da tempi lontani e precedenti l'espansione araba. Se ne trovano frequenti riferimenti nel codice di Hammurabi, nella Torah e nei Vangeli. Il divieto, comune al mondo cristiano come a quello musulmano in origine dovuto a motivazioni di natura sociale, era legato alla volontà di tutelare le classi meno abbienti, ma nel tempo venne esteso anche alle attività produttive. Nonostante venisse spesso eluso, il divieto persisteva e determinava uno stato di semi-legalità del credito, gravido di conseguenze negative. Trattandosi di attività illegale, comportava un aumento dei rischi e quindi del costo dei finanziamenti, ridimensionandone la diffusione. Venne così ostacolata la nascita di importanti istituti di credito, in grado di finanziare anche imprese di grandi dimensioni. Mentre quindi il mondo islamico rimaneva bloccato dalla sua incapacità di accettare il credito come fondamento dell'economia, in Occidente, in particolare in Italia, si iniziò a distinguere tra prestito e usura e aprirono le prime banche. L'attività creditizia, anche grazie alla riforma protestante, divenne sempre più accettata e rispettata, permettendo alle classi imprenditoriali europee di accumulare enormi risorse per poi allocarle in modo virtuoso. Possiamo quindi individuare in questo divieto del credito a scopo di lucro, della riba, unitamente al rifiuto dell'idea stessa del rischio, nella contrattualistica economica e i numerosi vincoli di natura religiosa in merito alle merci che potevano essere scambiate e alle attività autorizzate legalmente, uno dei motivi principali del mancato sviluppo dell'economia musulmana in questi secoli di splendore abbaside, anche se non l'unico. Un altro fattore a cui alcuni autori, come ad esempio Timur Kumar, hanno dato un peso decisivo nel determinare il mancato sviluppo economico arabo, fu l'eccessivo egualitarismo del sistema di pensiero musulmano. Max Weber, commentando i fatti della rivoluzione russa, esclamò: «È l'Islam dei tempi moderni», proprio per enfatizzare questa dimensione egualitaria della religione musulmana che si manifestò in particolare nella legislazione ereditaria. Il Corano, infatti, sancisce un dettagliato sistema di ripartizione in ottemperanza a principi di uguaglianza economico-sociale tra gli eredi. 2/3 dei beni devono essere divisi tra un grandissimo numero di parenti del defunto. In Occidente, al contrario, le sacre scritture non imponevano nessuna prescrizione in materia di eredità e la tendenza fu di favorire la primogenitura, facilitando l'accumulo di grandi capitali e di ricchezze finanziarie. In tal modo, mentre in Oriente il partenariato non poté emergere, in Occidente si articolarono società sempre più solide e capaci di agire con efficacia su mercati via via più vasti. Un ultimo fattore che non permise la crescita di una forte economia di mercato nel mondo islamico, secondo alcuni autori, deve essere individuato nella presenza invasiva di monopoli di Stato nel modello economico abbaside. Sotto questo profilo, l'Oriente islamico non differì particolarmente da quello cristiano-bizantino, nel quale gran parte delle produzioni e delle attività commerciali erano in capo all'amministrazione pubblica. Non a caso, anche a Bisanzio, mancò completamente quella vivace stagione mercantile che fece da innesco alla rinascita occidentale a partire dai secoli del basso Medioevo in poi. Appare quindi molto complesso comprendere cosa impedì alla società islamica di evolvere in senso moderno, quando essa era probabilmente la più avanzata e raffinata del mondo, insieme a quella cinese. Probabilmente le cause che abbiamo elencate sono solo una parte della questione, e ad esse bisogna aggiungere un certo idealismo sociale tipico dell'Islam delle origini, il vincolante valore normativo attribuito alla tradizione religiosa e ai testi sacri, una ossessiva tensione a disposizioni giuridico-comportamentali, tutti aspetti che possono essere sintetizzati con una grossolana ma efficace espressione: un'attitudine del mondo musulmano ancora più radicata rispetto a quello cristiano medievale a perpetuare piuttosto che ad innovare. In questo tipo di società, al contempo complessa e tradizionalista, divenne ben presto estremamente conflittuale e problematica la questione giovanile. Abbiamo osservato come la presenza nelle grandi città di grandi masse di persone in uno stato permanente di precarietà innescasse frequenti rivolte, non di rado molto violente. Tuttavia, forse, la conseguenza più significativa delle tensioni sociali nel mondo islamico in connessione con l'intellettualizzazione fu la nascita di particolari forme di associazionismo giovanile. Scrive Leonardo Capezzone a tal riguardo:
le rivolte sociali che nel corso del X secolo turbano i quartieri popolari di Baghdad, spesso con una violenza che raggiunge livelli di guerriglia urbana, ci parlano di un clima di antagonismo sociale in cui masse di disoccupati e di artigiani di bassa condizione si organizzano contro l'amministrazione cittadina e l'establishment politico, i movimenti paramilitari unificati da una cultura eroica della giovinezza e dei valori della solidarietà.
Queste associazioni giovanili, o più correttamente corporazioni, cambiavano di nome in base alla regione dell'impero in cui si erano radicate, ma facevano tutte riferimento al medesimo modello. Va detto altresì che anche nel periodo preislamico, sia nell'impero bizantino sia in quello sasanide, forme di associazionismo giovanile organizzato erano diffuse, come del resto non si può ignorare che queste associazioni erano già presenti in epoca umayyade. Tuttavia è con l'epoca abbaside che esse presero forme definite e assunsero un ruolo politico centrale. A seconda dei casi e delle situazioni, le corporazioni dei giovani divennero spesso decisive nel dirimere contenziosi all'interno dei contesti urbani, influenzando le autorità e costringendole a venire a patti. Nel tempo, però, le autorità stesse le poterono orientare, usandole per organizzare in modo razionale la costante del disagio e del potere giovanile in forme istituzionalizzate e regolate. Via via le istanze giovanili si andarono formalizzando in una sorta di ideale di cavalleria islamica, espressione della lotta dell'uomo contro le proprie passioni e contro le tendenze individuali, detto futuwa. Le rivolte sociali non cambiarono mai profondamente l'assetto della società abbaside e del resto non conobbero altro esito che la violenza, in quanto prive di un'idea di cambiamento del paradigma politico fondante del mondo arabo. Anche la più brillante di queste ribellioni, capace di raggiungere un momentaneo successo, non si risolse in alcun tentativo di rimuovere le stesse cause che l'avevano innescata. Si trattò della rivolta degli Zhang, gli schiavi di colore, e può essere interessante accennarne sia perché fu un episodio significativo della storia del mondo islamico del IX secolo, sia come occasione per descrivere questi scoppi di violenza improvvisi nella società abbaside. La presenza nella capitale dell'impero islamico e nelle campagne circostanti di numerose schiere di schiavi provenienti dall'Africa profonda era dovuta al fiorente commercio che i mercanti arabi mantenevano con Zanzibar. Questa manodopera veniva impiegata soprattutto nella bonifica delle aree incolte intorno a Bassora, dove le veniva affidato l'ingrato compito di liberare il terreno dai depositi salini. La rivolta che essi scatenarono si rivelò una delle più complicate da soffocare da parte delle forze abbasidi. Coinvolse anche numerosi contadini e beduini, durò circa 15 anni ed ebbe inizio nell'869. A capeggiare questo movimento fu un leader istruito e capace di origine arabe, Ali bin Muhammad bin Abd al-Rahim. Il successo della sollevazione fu enorme. I ribelli vinsero sul campo diverse battaglie, raccogliendo adesioni su adesioni e giungendo a controllare una vasta area palustre dove fondarono la loro capitale, a cui diedero il nome di Al-Muhara, che significa la prescelta. Nel tempo le forze degli Zhang presero confidenza e conquistarono importanti e fertili territori dell'Uzistan. Il leader del movimento venne venerato come Mahdi e sembrò che l'insurrezione potesse consolidarsi in una nuova realtà politica. Una volta ottenuti questi successi, però, i capi dei ribelli si trasformarono in proprietari terrieri sul modello feudale. Il cambio di classe dirigente quindi non comportò alcuna reale modificazione del modello sociale. I beduini furono costretti a continuare a pagare il tributo e, a parte coloro che avevano combattuto nella rivolta, gli schiavi continuarono a restare tali e non vennero liberati. Questa incapacità dei rivoltosi di dare luogo a un reale cambiamento sociale frustrò e deluse le masse di poveri che avevano visto negli Zhang un'occasione di riscatto, alienandogli le simpatie di molti sostenitori della prima ora. Tale tendenza finì per indebolire la capacità militare del movimento e così, dopo aver subito una serie di umilianti rovesci, l'esercito abbaside, opportunamente rinforzato da nuovi reparti egiziani, riuscì a infliggere una decisiva sconfitta agli Zhang nell'anno 883. La rivolta fu definitivamente spazzata via, mentre la testa di Ali, spiccata dal collo, veniva spedita a Baghdad presso il califfo, a testimonianza dell'avvenuto trionfo. Concludendo, Baghdad fu certamente una città straordinaria, caratterizzata da violenti contrasti, di una complessità sociale e una ricchezza di scambi sconosciute in Europa nella stessa epoca, ma soprattutto divenne il più grande centro culturale e di fermento intellettuale della sua epoca. Lo spostamento a oriente del baricentro dell'impero arabo ebbe tra le sue conseguenze più evidenti, in seguito a una maggiore attenzione ai confini centroasiatici, l'effetto di porre fine allo stato di belligeranza permanente con l'impero bizantino. Certo, vi furono guerre e momenti di attrito, tuttavia in un ambito di normali dinamiche di confine e quindi alternati a lunghi periodi di pace e rapporti collaborativi. Grazie a questa normalizzazione dei rapporti tra i due imperi, gli emissari del califfo poterono viaggiare in quello che era ancora l'impero romano d'Oriente, alla ricerca di testi degli antichi filosofi e matematici greci, per acquistarli, portarli in patria e tradurli in arabo, dando inizio alla gloriosa fioritura culturale abbaside. Baghdad fu il simbolo e la città guida di un'epoca d'oro della cultura e dell'economia islamica, la grande protagonista delle Mille e Una Notte, a cui ancora oggi, a molti secoli di distanza dal suo crollo per mano delle truppe mongole, il mondo musulmano fa orgogliosamente riferimento con sentito trasporto. Termina qui questa puntata dedicata alla dimensione urbana della civiltà araba sotto il califfato abbaside. Un aspetto importante connesso con la dimensione urbana fu certamente lo sviluppo di una intensa attività culturale legata alla presenza, chiaro, di grandi centri urbani dove si poterono creare rapporti anche dialettici tra intellettuali diversi, dove si poterono creare strutture e organizzazioni dedicate alla cultura, alla coltivazione della medesima, alla copiatura di testi antichi. La dimensione urbana è chiaramente una condizio sine qua non per avere una grande fioritura culturale e intellettuale. In assenza di centri importanti dove si possono concentrare le capacità, le risorse, gli uomini di valore di una civiltà, è molto difficile che essa possa andare incontro a una fioritura. La fioritura nasce dal confronto, dallo scambio intellettuale, non solo mercantile, anche se quello mercantile è fondamentale, e quindi chiaramente nasce da una dimensione nella quale gli uomini vivono a stretto contatto gli uni con gli altri. La nostra civiltà in questo periodo poté conservare la sua cultura ed avere un qualche avanzamento, nonostante subito dopo i secoli più bui, dopo il crollo dell'impero romano e la caduta e l'arrivo dei barbari, perché si crearono i centri monastici, che non erano centri urbani ma quantomeno permettevano di concentrare la presenza di molti intellettuali nelle stesse strutture, e quindi in qualche modo di favorire il confronto, appunto la collaborazione tra i cervelli dell'epoca. Di questo aspetto dello sviluppo della cultura araba sotto gli abbasidi nei centri urbani, in particolare a Baghdad, si occuperà la prossima lettura, è il tema del prossimo paragrafo che leggeremo, e quindi una puntata interessante. anche perché fu grande il lascito che in questo periodo storico il mondo islamico diede al mondo sotto il profilo della conservazione dei testi della tradizione greca, anche se questo aspetto è stato certamente enfatizzato in modo esagerato in passato anche per motivi ideologici che non dovrebbero riguardare il racconto della storia, però certamente l'aspetto ci fu, va raccontato. Questa puntata potrebbe essere interessante sotto questo profilo, anche dal nostro punto di vista. Vi saluto, vi ringrazio e vi rimando quindi alla prossima lettura.